Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20. Comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dico, non ci credo, no, no, non ci credo. Non ti dico non è vero. Non ti dico che non spero. Non ti dico che ci credo, perché più non credo, no, no, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta distinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Eccoci qua dunque per una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 ed in replica il sabato pomeriggio poco prima delle 3. Un saluto affettuoso da Mario per questa puntata di Non ci credo del 15 maggio. Anche questa, come nella scorsa settimana, è una registrazione. Io non sono in studio, ma sono comunque vicino a voi con la mia voce e con le informazioni che voglio portarvi. Prima di entrare negli argomenti che tratteremo questa sera, le solite informazioni della radio. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento davvero unico e vive dei contributi che ci provengono dagli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante un periodo veramente di grandi difficoltà non solo per tutti noi ma anche per la radio stessa. Per dare una mano potete usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale versare i vostri preziosi contributi. Potete anche scaricare il bollettino direttamente dal nostro sito web radiocooperativa.org, dove trovate tutta una serie di altre opzioni e possibilità. Potete trovare il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse, potete trovare il palinsesto aggiornato con la descrizione delle trasmissioni e poi finalmente siamo riusciti a ripristinare anche lo streaming con il quale potete seguirci dai posti più lontani e misteriosi. Se siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e un gruppo, Radio Cooperativa Padova, dove sono già iscritti circa 520-530 amici, i quali discutono tra loro virtualmente e si scambiano delle idee. Anche questa trasmissione ha un suo sito, si chiama noncicredo.org, il quale parla dello stesso tipo di argomenti che trattiamo in radio e attraverso il quale, se ne avete piacere, potete contattarmi. Questa sera vorrei trattare due argomenti che sono abbastanza diversi tra di loro. Il primo riguarda una pubblicazione che è uscita, che è stata realizzata da Legambiente e si chiama L'Italia oltre la crisi. Come sottotitolo ha Ambiente Italia 2013, indicatori in Italia e nel mondo. Ne parlerò diffusamente tra pochissimo. Si tratta di una serie di tabelle, di dati che confrontano la situazione ambientale, politica, sociale, anche culturale, di lavoro italiana con quella degli altri paesi, soprattutto europei. E ci mostra anche per tantissimi di questi indicatori l'andamento nel corso degli anni, degli ultimi 40 anni, per avere così un quadro di come sono cambiate le cose nel nostro paese. Questa sarà la prima parte della trasmissione. Nella seconda parte invece vi lascerò all'ascolto di un pezzo di una trasmissione che è andata in onda circa un anno fa, una trasmissione condotta da Riccardo Iacona su Rai 3 che parla di come una grande città americana, San Francisco, gestisce i propri rifiuti e vedrete che avremo molte cose da imparare. Ma prima, come da tradizione in questa nostra trasmissione, cominciamo con un brano musicale. Il primo brano, come sapete ormai, è dedicato al jazz e questa sera ascoltiamo un pezzo di Art Blakey, che è stato un grande batterista, ha suonato con veramente tutti i mostri sacri del jazz degli anni 40, 50 e 60 e anche quelli successivi. Lui è morto nel 1990 e questa sera noi lo ascoltiamo in questo pezzo che si chiama Are You Real? Sei reale? E questo dunque era Art Blakey, il quale tra l'altro alla fine degli anni 40, durante un viaggio in Africa occidentale, si convertì in Islam e quindi cambiò il proprio nome in Abdullah ibn Buhayna, un po' come fece il famosissimo pugile Cassius Clay, che divenne poi Muhammad Ali. Ma veniamo agli argomenti di questa sera. Io vorrei scorrere con voi un documento piuttosto recente che è stato realizzato quest'anno sulla base di una grandissima quantità di dati che provengono da tantissime organizzazioni internazionali, qualcuna è affiliata all'ONU, altre sono indipendenti, come vedremo più avanti ci sono molti dati che provengono dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia, tuttavia, è stato pubblicato da Lega Ambiente per i tipi di edizioni Ambiente e i due curatori sono Edoardo Zanchini e Duccio Bianchi. E siccome è sempre bene sapere con chi abbiamo a che fare, ma anche dare il merito del lavoro alle persone, ecco la presentazione di questi due personaggi. Edoardo Zanchini è vicepresidente nazionale di Lega Ambiente ed è il responsabile dell'ufficio Energia, Trasporti e Urbanistica. È un architetto, ha insegnato urbanistica ed ecologia urbana nell'Università di Pescara e di Roma. È membro di numerose associazioni italiane che si occupano di ambiente da vari punti di vista e autore di numerose pubblicazioni in materia di politiche energetiche del territorio. Duccio Bianchi si è laureato con una tesi sulle politiche ambientali e dal 1984 presta la sua opera di consulente e ricercatore in materia di pianificazione ambientale, di gestione dei rifiuti, analisi del ciclo di vita. Ha diretto le attività di Nuova Ecologia Toscana e di Ambiente Italia. È il curatore, tra l'altro, del rapporto annuale Ambiente Italia, di cui vi ho parlato qualche settimana fa, ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. È stato componente di commissioni nazionali in materia ambientale, tra cui per esempio il Comitato Nazionale Ecolabel, Ecoaudit e l'Osservatorio sulle fonti rinnovabili. Insomma, quello che volevo farvi capire è che si tratta di due personaggi che si intendono della materia e dai quali probabilmente non possiamo temere sorprese, anche perché la pubblicazione di cui vi sto parlando non è un libro da leggere, magari a letto prima di dormire, e non è neanche un testo che possa dare adito ad interpretazioni molto diverse tra di loro. Si tratta di un insieme di tabelle, sono circa 80 pagine di tabelle, che prendono in esame molti indicatori della nostra vita. Si va da questioni finanziarie come il PIL o le tasse che paghiamo per determinati servizi, a questioni molto più personali come la mortalità per varie cause, per esempio per l'alcol o per il fumo. E questi dati vengono confrontati a livello mondiale, ma più spesso europeo, con tutte le altre nazioni. E come vi dicevo prima, c'è anche uno storico che confronta in molti casi i dati dal 1970 fino ad oggi per vedere come sono andate le cose, come si sono evolute o come si sono involute le questioni su determinati temi. Mi sembra chiaro che un'analisi completa sembri subito impossibile e oltretutto anche molto molto noiosa in radio. Starebbe bene in una conferenza potendo proiettare i valori delle varie schede su uno schermo, ma tuttavia io credo che sia comunque interessante prendere in esame qualcuna di queste situazioni. Io credo che potremmo fare il confronto tra l'Italia e alcuni paesi che rappresentano oggi le varie tipologie. Gli Stati Uniti o l'Europa come nazioni sviluppate, la Cina o il Brasile come paesi emergenti, un paese africano o asiatico di quelli poveri appartenenti al terzo o al quarto mondo. Questo forse ci permetterà di capire quali sono i punti di forza e quali invece quelli di debolezza dell'azienda Italia, dei suoi cittadini e dei suoi governanti. E dunque cominciamo senz'altro. E partiamo dal PIL, il prodotto interno lordo, che è la misura che viene offerta da tutti i media del nostro benessere. Di questo abbiamo parlato un sacco di volte, sottolineando che la parola benessere imposta dalla società dei consumi in realtà è un trucco, è una truffa, perché il PIL contempla, tra le altre cose, anche attività che con il benessere niente hanno a che fare. In effetti questo valore cresce quando stiamo ore e ore incolonnati in autostrada, quando ricostruiamo gli edifici crollati per un terremoto, perfino quando inquiniamo. Ma sono discorsi che abbiamo già fatto altre volte e sui quali non mi sembra ora il caso di insistere. Tuttavia, siccome la definizione di PIL è molto complicata e molto fuorviante dal momento che affonda nella terminologia economica, ecco a che cosa fanno corrispondere il PIL nazionale dei testi che cercano di spiegare anche a quelli che di economia capiscono poco come me il termine, cioè dei testi di divulgazione economica. Il PIL è il valore totale della spesa fatta dalle famiglie per i consumi e dalle imprese per gli investimenti, oppure è la somma dei redditi dei lavoratori e dei profitti delle imprese. Magari queste non sono delle definizioni che un economista può accettare, ma se non altro abbiamo un'idea di che cosa stiamo parlando. Il PIL assoluto non ha un grande significato, almeno non per noi comuni cittadini. A noi interessa di più il valore che tocca a ciascuno di noi, vale a dire il PIL per abitante o, se volete, il reddito pro capite. Altro valore che viene seguito costantemente dalla comunicazione è la famosa crescita del PIL, e proprio da qui voglio partire. Nel 2012 l'Italia è lo Stato con il peggior dato in questo campo. Il PIL infatti è diminuito del 2,3%. Un calo lo ha avuto anche il Regno Unito, la Gran Bretagna, ma con valori 10 volte inferiori al nostro. Per contro, il resto del mondo è progredito sensibilmente, con punte in India e in Cina, che ha sfiorato l'8% di crescita. Il reddito pro capite, pur essendo nettamente inferiore a quello degli altri stati europei avanzati e degli Stati Uniti, si attesta però su valori confortanti che sono abbastanza vicini a quelli del 2007. Si tratta di poco più di $30,000. I paesi in via di sviluppo come l'India e la Cina, pur avendo un PIL complessivo nettamente superiore a quello italiano, presentano però valori modesti se calcolati per ogni abitante, dato che c'è una quantità enorme di cittadini che vivono in quei paesi. Ma, come detto, il PIL non misura certo la felicità e quindi diamo uno sguardo anche a quello che viene chiamato l'indice di benessere umano, che tiene conto di cose diverse dalle merci prodotte o comprate, come l'aspettativa di vita, l'alfabetizzazione e così via. Qui il valore è decisamente elevato, il nostro intendo, specie se confrontato con paesi come quelli subsahariani dell'Africa, in cui l'attesa di vita è appena 2/3 di quella nostra. Dove le cose vanno meno bene è quando prendiamo in considerazione la competitività economica, il cui indice ci classifica al 42esimo posto, che per essere un paese del G8, per essere la settima potenza economica mondiale, non è certo una gran bella figura. Sul podio ci sono la Svizzera, Singapore e la Finlandia. Le cose vanno ancora peggio se parliamo di parità di genere. Anche per questo esiste un indice che premia nettamente i paesi del Nord Europa, l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, e ci colloca ad un desolante 80esimo posto, con un coefficiente di 0,67 contro il valore massimo che è 1. E negli ultimi anni non si è affatto assistito ad un miglioramento in questo campo. Insomma, la parità uomo-donna per noi italiani è un miraggio ancora molto ma molto lontano. E, a proposito di vantaggi e svantaggi equamente distribuiti, il nostro paese si configura come quello in cui un'altra differenza sostanziale si presenta quando consideriamo la povertà e la ricchezza. La Banca d'Italia ha fornito i dati del 2012, secondo i quali il 10% delle famiglie più ricche concentra quasi la metà della ricchezza complessiva. Per contro, il 50% delle famiglie più povere si deve accontentare di meno del 10% della ricchezza complessiva. È anche vero che oggi è abbastanza difficile dire a che cosa si intende con povero. Persone che fino a ieri potevamo considerare appartenenti alla piccola borghesia si sono improvvisamente trovate a fare i conti con la cena da mettere in tavola. Ad ogni modo, qui le differenze sono soprattutto geografiche, perché mentre nel nord italiano nel 2011 le persone povere erano circa il 6% della popolazione e l'8% nel centro Italia, nel meridione si arriva ad una cifra molto elevata che sfiora il 30%. Un dato che fa riflettere riguarda la denutrizione nel mondo. È certamente molto diminuita dappertutto, anche di valori sensibili, molto sensibili rispetto al 1990 che è stato scelto come anno di riferimento. Ma resta presente con valori considerevoli in realtà come quella dell'Africa subsahariana, il 38% di denutriti, e questo forse non fa stupore. Ma non è che in Asia le cose siano molto migliori. L'indice indiano è del 25%, quello cinese del 18% e quello di tutto il resto dell'Asia, cioè dell'Asia tolti questi due grandi paesi, è del 22%. E a me, francamente, fa impressione anche il 2% europeo, che è sicuramente un valore basso, ma significa che esistono situazioni di cittadini denutriti anche dalle nostre parti.
Thank you.
Questa canzone così dolce, Over the Rainbow, è un omaggio a due grandi donne, tutte e due morte prematuramente, la prima per un eccesso di barbiturici, la seconda nel 1996 di tumore a poco più di 30 anni. La canzone è stata lanciata nel 1939 da Judy Garland, appena 17enne, nel film Il Mago di Oz, ed è stata ripresa da Eva Cassidy, di cui abbiamo appena ascoltato l'esecuzione. Ma adesso torniamo alle nostre tabelle. La seconda parte dell'analisi di come siamo messi, secondo una serie di indicatori che sono stati messi a disposizione da Lega Ambiente, prende in esame il capitolo delle spese. Ora, una delle voci su cui i pacifisti insistono è che le spese militari nel nostro, ma potremmo dire in ogni paese, sono troppo elevate. Del resto, la recente vicenda degli F-35 ha creato dissidi e malumori perfino all'interno degli stessi partiti, per cui non si capiva bene chi era d'accordo di acquistarli e chi no. Ma veniamo ai numeri. Secondo SIPRI Yearbook, la pubblicazione annuale dell'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, appunto il SIPRI, nel 2011 il mondo ha speso più di 1.600 miliardi di dollari per spese militari. La parte del leone l'ha fatta l'America del Nord, quasi la metà del totale. L'Italia ha speso circa 32 miliardi di dollari nel 2011. Forse questo dato non ci dice molto, ma se lo confrontiamo con quello dell'esborso annuale per la ricerca e lo sviluppo, ci rendiamo conto che in questo ambito si investe di meno, 5 miliardi in meno per la precisione, in quanto ci fermiamo all'1,25 del PIL. E in un paese simile è chiaro che il tasso di abbandono scolastico non può essere bassissimo. Certo, non raggiungiamo i valori della Turchia e della Spagna, ma sfiorare il 20% nel 2010 mi sembra un biglietto da visita veramente non invidiabile. Significa che ogni 5 persone che entrano a scuola, una la perdiamo per strada. Altro dato allarmante è il numero di laureati, cioè di quelli che il percorso scolastico l'hanno fatto tutto per intero. Nel gruppo di persone comprese tra i 30 e i 40 anni, il numero di laureati italiani è il più basso di tutta l'Unione Europea dei 27, se escludiamo la Turchia. La scuola ci porta dritti al lavoro e ad esaminare il tasso di occupazione. È chiaro che questi ultimi anni hanno fatto una strage, piccola o grande, nei paesi del mondo intero e anche da noi non è che le cose siano ovviamente andate meglio. Eppure qualcosa di interessante, di drammaticamente interessante, lo scopriamo anche qui. Noi siamo nei bassi fondi della classifica europea. A questa sono stati aggregati anche gli Stati Uniti, e ci lasciamo alle spalle la solita Turchia, la Croazia e la Grecia, ma siamo dietro alla Romania, alla Bulgaria e all'Ungheria, che ci sono davanti anche se di poco. Quello però che fa più male è quando analizziamo il tasso di occupazione femminile. Meno della metà delle donne in età tra i 20 e i 64 anni sono occupate. E non si può certo essere di conforto il fatto che la Turchia, l'ex Jugoslavia e la Grecia siano messe peggio di noi. Osserviamo invece ammirati paesi come la Danimarca, in cui il tasso complessivo di occupazione e quello femminile sono praticamente uguali e tutti e due molto elevati. Una situazione come quella italiana non può che incidere pesantemente sulla spesa per la protezione sociale. Con questo termine si intende quel complesso di situazioni che vanno in qualche modo tutelate anche economicamente, dunque i pensionati, i malati, i disabili, i disoccupati, gli incentivi per le abitazioni e così via. Il budget italiano è certamente meno ricco di quello dei paesi più avanzati come la Germania, l'Austria, l'Irlanda, l'Olanda, la Francia, per non dire di Danimarca e Lussemburgo, che stanziano più del doppio di noi, ma è comunque nettamente superiore a quello di tutti gli altri paesi europei come la Spagna, la Grecia, e siamo più o meno allo stesso livello della Gran Bretagna. Adesso facciamo un salto nel documento verso le ultime pagine, perché tutto il resto, la parte centrale, riguarda l'ambiente e lo esamineremo successivamente. Ora parleremo di morte. La morte delle persone è un fatto, come sappiamo, del tutto naturale. Noi fisici siamo propensi a considerarlo un elemento essenziale per la sopravvivenza della specie. Se così non fosse, avremmo da molto tempo finito tutte le risorse disponibili. Si tratta, insomma, di una specie di principio di conservazione della vita sul pianeta Terra. Ma la morte a volte avviene per motivi e ad età che proprio non riusciamo a capire. Di questo trattano le prossime tabelle che si trovano nel documento che stiamo analizzando. E si tratta quasi sempre di questioni legate alla cattiva gestione da parte nostra, della nostra vita, al modo sbagliato di usare sostanze o strumenti, alla scarsa attenzione che noi o i nostri datori di lavoro mettiamo nella sicurezza. Ma entriamo nei dettagli. Prima dei dati però due avvertimenti. È chiaro che piccoli stati come per esempio Cipro o Lussemburgo hanno sempre dei valori assoluti inferiori a quelli con un numero di abitanti molto maggiore. Per questo le tabelle forniscono sempre delle percentuali, generalmente danno il numero di casi ogni 100.000 abitanti da cui si può facilmente risalire ai valori netti. La seconda nota è che tutti i valori che seguono sono forniti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità nel suo report 2013, anche se a volte i valori si fermano prima. Questo tuttavia non disturba più di tanto dal momento che le variazioni di anno in anno non sono mai molto grandi. Adesso possiamo cominciare. Partirò dal fumo, specie quello da sigaretta, e dai guasti che provoca. Il numero di fumatori abituali nella popolazione con età superiore ai 15 anni in Italia è allineata ai valori europei e riguarda circa un quarto degli italiani. In Europa la sola eccezione sensibile è la Svezia, dove i fumatori incalliti sono la metà che nel resto d'Europa occidentale. Valori sensibilmente più elevati si registrano solo in Ungheria e in Grecia. La Turchia ha lo stesso indice italiano, per cui una volta di più notiamo che i modi di dire «fumare come un turco» andrebbero rivisitati con il passare del tempo. Che il fumo uccida, ormai lo sanno proprio tutti, è scritto anche sui pacchetti delle sigarette. Ma quanti sono a morire di fumo o per cause ad esso collegate? In Italia nel 2009 sono stati quasi 100.000, la metà di quelli deceduti nel 1980. Rispetto agli altri paesi europei occidentali siamo abbastanza nella media, solo la Francia ha valori decisamente più bassi. Valori più alti si registrano invece nei paesi dell'est, come la Slovenia, l'Ungheria, la Romania, per non parlare delle repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania. Un altro dato legato al fumo è quello della mortalità per tumore al polmone, alla trachea e ai bronchi. Qui intervengono anche altre cause e hanno la loro parte di responsabilità, come la cattiva alimentazione e l'inquinamento generale, quello dell'aria in particolare. Qui la situazione è abbastanza omogenea in tutto il continente, con valori anormali e molto molto elevati in Serbia e soprattutto in Ungheria. E passiamo adesso all'alcol, una piaga che negli ultimi tempi vediamo aumentare, soprattutto tra i giovani, che trovano gratificante e divertente sballare in questo modo. Nonostante questo, il consumo di alcol calcolato nella popolazione con più di 15 anni presenta nel nostro paese il valore più basso di tutta Europa, se escludiamo la Turchia, dove prevalgono evidentemente motivi di carattere religioso. In cima alla lista dei beoni, il ricco Lussemburgo. Ne segue che la mortalità per alcolismo e cause correlate in Italia ha valori tra i più bassi del continente e praticamente uguali a quelli dell'Olanda e della Spagna. La classifica, ancora una volta, è aperta dai paesi dell'est e delle repubbliche baltiche, con la Lituania in primissimo piano. Interessanti sono anche le due tabelle su suicidi ed omicidi. I dati dei suicidi si fermano al 2009 e rappresentano ancora una volta un valore molto piccolo rispetto alle medie europee. Meglio di noi fa solo la Grecia. Nel 2009, tuttavia, si sono tolti la vita più di 3.000 italiani. Anche gli omicidi, tutto sommato, sono in un numero che rientra nella media europea. In questo ambito si distinguono le repubbliche dell'ex blocco sovietico con valori pazzeschi fino a 15 volte superiori a quelli italiani. Si passa poi alle cosiddette morti bianche e agli incidenti che si verificano sul posto di lavoro. Noi siamo abituati a dolerci ogni giorno di queste morti assurde perché ogni giorno qualcuno ci lascia la vita. Nonostante questo non siamo né quelli messi peggio né quelli messi meglio, sia come feriti che come morti in questo campo. Nel 2012 se ne sono andati oltre 500 lavoratori, un quarto dei quali nel settore dell'edilizia. La situazione che ho appena descritto ha un riflesso immediato di tipo sociale. Le malattie e anche le morti costano al paese, e non soltanto da un punto di vista affettivo o morale, ma anche da un punto di vista economico, perché la spesa per mantenere ospedali e cure è sempre o quasi sempre a carico della collettività. Così è interessante capire, ad esempio, quanti posti letto abbiamo in questo nostro Stato. Si tratta di oltre 210.000 posti letto. In percentuale non è granché se confrontato con le strutture pubbliche austriache o francesi, solo per citare due esempi, che hanno più o meno il doppio dei nostri posti letto a disposizione. Il numero di medici presenti è invece in linea con quasi tutti gli altri stati d'Europa. Ci sono quasi 370 medici ogni 100.000 abitanti contro i 478 dell'Austria e i 315 della Francia. Mi rendo conto però che fare discorsi in questo settore è molto complicato, perché dipende da come è organizzata l'assistenza sanitaria in ogni singolo paese. Riassumendo, possiamo andare a vedere quanto spendiamo per la sanità. Il nostro Stato spende una media che, riferita ai suoi abitanti, è di circa 2.300 euro l'anno, nettamente più bassa di quella delle altre nazioni occidentali, ma per i farmaci spendiamo più o meno come tutti gli altri. Il brano che ascoltiamo adesso è il più venduto di sempre in Germania, è degli Scorpions, una band tedesca di heavy metal. Scritto nel 1990, celebra non tanto la caduta del muro con tutto quello che simboleggiava, quanto la riunificazione dei tedeschi dell'est e dell'ovest, fratelli per cultura, tradizioni, lingua. Le prime strofe recitano: «Sto seguendo la Moscova giù fino al Gorky Park e sento il vento del cambiamento. In una notte estiva d'agosto i soldati passano vicino, sentono il vento del cambiamento. Tutto il mondo si raccoglie intorno. Avresti mai pensato che potevamo essere uniti come fratelli? C'è il futuro nell'aria, lo sento dappertutto, e soffia con il vento del cambiamento. Fammi vivere questo magico momento in una notte gloriosa in cui i figli del domani fanno sogni nel vento del cambiamento, e mentre percorriamo la strada i ricordi lontani sono per sempre sepolti».
Children of tomorrow. The wind of change blows straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Play
E veniamo all'ultima parte del documento di Legambiente. Qui farò molti tagli perché si tratta di tabelle che riferiscono alla situazione ambientale dei paesi di cui parliamo praticamente ogni settimana. E poi i valori, per esempio, delle installazioni rinnovabili sono fermi al 2011, mentre chi ha seguito, per esempio, la trasmissione di qualche settimana fa sui comuni rinnovabili ha potuto segnarsi i valori più recenti, quelli al 31 dicembre del 2012. E allora cercherò di concentrarmi su alcuni aspetti. Partiamo dai dati più preoccupanti, quelli relativi alla CO2 emessa in atmosfera. Quello che fotografa meglio la situazione è l'andamento negli anni. Il confronto viene fatto con il 1980, che forse non è la scelta migliore, dal momento che il protocollo di Kyoto e anche quelli europei hanno scelto come riferimento il 1990. Osserviamo che chi ha ridotto maggiormente il contributo di anidride carbonica è stata l'Europa con il 19% ed il Nord America con il 15%, ma il resto del mondo ha incrementato le proprie emissioni e lo ha fatto in modo molto sostanzioso. E se possiamo convenire che Cina ed India, rispettivamente con aumenti del 322% e del 239%, hanno iniziato più tardi del 1980 la propria crescita produttiva, altre situazioni lasciano preoccupati: il Medio Oriente con una crescita del 60% e il Brasile del 50%. Per non lasciare insoddisfatti i curiosi dell'Italia, tra il 1980 e oggi le emissioni italiane sono aumentate del 9%, ma sono diminuite rispetto al 2000. Se però noi consideriamo soltanto le emissioni dovute ai consumi energetici, la Cina è largamente in testa davanti agli Stati Uniti con quasi 10 punti percentuali di vantaggio, si fa per dire naturalmente vantaggio. Anche qui tuttavia occorrerebbe considerare due elementi: da quanti anni le due nazioni inquinano il pianeta e quanti sono i loro abitanti. Le emissioni pro capite, insomma, dicono che gli statunitensi immettono molta più CO2 e questo ha evidentemente a che fare con il loro insostenibile stile di vita. Sempre riguardo all'inquinamento atmosferico e all'effetto serra conseguente, le tabelle raccolgono la quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera dall'anno 1000 al 2012. Questo lasso enorme di tempo è possibile attraverso il carotaggio dei ghiacci, soprattutto quelli dell'Antartide, in quanto bolle di aria restano intrappolate nel ghiaccio ed è possibile evidenziare la loro composizione, cioè sapere quanta CO2 c'era dentro, negli strati successivi, tornando così indietro di secoli e di millenni. il risultato è abbastanza deprimente. Fino al 1900 praticamente il valore è costante ed era di 280 parti per milione. Poi è salito un pochino, attorno ai 300-305, fino al 1950. Da là in poi l'ascesa è più rapida, fino a diventare violenta negli ultimi decenni. Oggi ci sono 400 parti per milione di CO2 in atmosfera e, da qualunque punto la si guardi, non è affatto una buona notizia. Tra le sorgenti di gas serra, i motori e quindi i veicoli hanno una importanza molto grande insieme agli impianti di riscaldamento. In Italia circola una quantità impressionante di veicoli, che sono più di 600 ogni 1000 abitanti, il che vuol dire, se fate due conti, che in media ogni famiglia italiana possiede due automobili. È il valore più elevato, in proporzione si intende, di tutta l'Europa. Se a questi noi aggiungiamo tutti gli altri mezzi, gli autobus, ciclomotori, moto, motrici e quant'altro, arriviamo ad un parco veicolare nel 2011 di quasi 50 milioni di unità, che per 60 milioni di cittadini è una cifra che sembra subito esagerata. In compenso, e nonostante quello che possiamo pensare, la vendita di biciclette nel nostro paese è davvero misera in confronto a quello che avviene negli altri paesi, quelli che ci sono vicini. Nel 2011 ne sono state vendute 2.900 ogni 100.000 abitanti, contro le 4.880 tedesche, 5.000 francesi, 5.800 inglesi e ben 7.000 olandesi. Evidentemente il Giro d'Italia non invoglia a usare questo mezzo economico ed ecologico più di tanto. Credo che una figura non esaltante la facciamo anche nel computo di quante piste ciclabili sono presenti nelle nostre città. Questa tabella di confronto tra l'Italia e gli altri paesi non è presente nel documento, ma possiamo pensare per esempio che Friburgo in Germania possiede da sola più di 500 km di piste ciclabili di quelle vere. Tuttavia non dobbiamo abbatterci più di tanto perché nel frattempo si è fatto abbastanza in questa direzione, tanto che i chilometri attrezzati per le biciclette negli ultimi 10 anni sono raddoppiati. Rimanendo ancora in questo tema, il trasporto merci è destinato prevalentemente alla strada, quindi alla gomma, all'uso di motori, alla produzione di CO2. Il rapporto gomma-ferrovia nel 2011 è di 8-1. Voglio chiudere con una curiosità tratta dalle ultime tabelle del documento di Legambiente che riguardano questa volta la nostra tavola. Partiamo dal consumo di carne, che è una delle note dolenti dell'ambiente, perché ogni chilogrammo di carne portato in tavola ha alle spalle un enorme consumo di acqua, circa 15.000 litri per ogni chilogrammo, acqua che serve per coltivare il mangime. E oltre al consumo di acqua c'è anche un consumo di suolo che è altrettanto importante e siccome la richiesta è in costante aumento per vari motivi, tra cui l'aumento della popolazione e anche l'innalzamento del tenore di vita di grandi paesi, il consumo di suolo significa deforestazione di aree prima coperte da foreste e land grabbing presso i paesi più poveri. Nella classifica mondiale del 2009, dietro all'inarrivabile paese della bistecca per eccellenza, gli Stati Uniti, vengono la Spagna e l'Italia. L'Italia con 88 kg erotti di carne mangiata da ogni cittadino, naturalmente in media. In questa tabella fa impressione il valore dell'intera Africa con 17 e dell'India con appena 4,4 kg di carne a testa, ben sapendo che un sacco di gente ha come valore di riferimento zero e fa media in maniera determinante. Il consumo di pesce è assai differente, con il Giappone in testa largamente davanti a Spagna e Francia. L'Italia consuma mediamente 24,6 kg di pesce all'anno. Ed infine i vegetali. Noi siamo dei buoni consumatori, probabilmente i più consistenti in Europa, anche se non possiamo competere con i paesi asiatici. La Cina, per esempio, ne mangia il doppio. Voglio solo aggiungere, a proposito di questi ultimi dati, che è chiaro che il modo di mangiare la carne, il pesce, le verdure, eccetera, dipende non soltanto dalle possibilità dei cittadini, ma dipendono anche da una cultura, da una tradizione, da una storia culinaria che è molto diversa passando da un paese all'altro. Chiudo qui questa corsa attraverso le tabelle del documento che ho voluto presentarvi. È interessante, lo potete trovare in rete sul sito di Legambiente oppure andando in un motore di ricerca come Google, per esempio, e scrivendo «L'Italia oltre la crisi».
Mi piacerebbe andare al mare, amore, mi porti il lunedì, piantare tutto in asso, ma dirai che non si può. Lo sai che sono seria ed educata, ed al mio posto sto, e fare l'amore no, qui adesso proprio non si può. Questo è giusto, e questo forse no. Se uno è per bene, ci ha creduto per un po'. Se si potessero archiviare i sogni, tu lo faresti? Sì, sarebbe così facile, senza fatiche inutili.
Della gestione dei rifiuti è probabilmente uno degli argomenti di cui questa trasmissione ha parlato di più. D'altra parte si tratta di un punto centrale della società consumistica che ci ha portato alla situazione di oggi, in cui le risorse sono decisamente insufficienti. La proposta per uscire da questo pantano per tutti è la raccolta differenziata. Ho cercato di spiegare mille volte che questo è solo uno strumento, mentre il fine, l'obiettivo, deve essere quello del recupero dei materiali impiegati per costruire gli oggetti. Se, per fare un esempio, mettiamo in discarica oppure bruciamo in un inceneritore l'alluminio delle lattine o il petrolio fissato nei materiali plastici, tutte le merci future basate su alluminio e su petrolio avranno bisogno di nuove materie prime da estrarre dalla terra. Anche quando otteniamo un po' di energia dalla combustione, il gioco non vale mai la candela, perché queste strutture lavorano nettamente in perdita. La perdita è energetica perché la quantità di energia ottenuta è ridicola rispetto a quella impiegata, non solo per costruire l'impianto e farlo funzionare, ma soprattutto rispetto a quella necessaria per ricreare i materiali e le merci che vi sono state bruciate. È un ragionamento così semplice ed evidente che non si riesce a capire come si faccia ad avere anche un minimo di simpatia per questi impianti, a meno che a uno non importi nulla di quello che succede, oppure a meno che non si sia coinvolti nell'affare che frutta, soprattutto in Italia, grazie a cospicui finanziamenti statali, dei bei soldini. Nel nostro paese, infatti, gli inceneritori sono costruiti coi soldi di tutti noi. I proventi di questa attività derivano ancora una volta dalle nostre tasche. A Padova, tanto per dare un numero, ogni tonnellata conferita all'inceneritore costa al comune circa 130 euro. E non è che quei soldi li tiri fuori di tasca propria il sindaco di turno. Insomma, discariche e inceneritori non sono solo un danno per l'ambiente e la società, ma anche un danno economico per i cittadini. La strategia per ovviare a questo è quella di riciclare e recuperare quanta più materia possibile dai nostri rifiuti. Serve una raccolta saggia che separi alla fonte le tipologie di rifiuti, perché così riesce più facile all'azienda incaricata di effettuare il recupero dei materiali ed inviare la carta, la plastica, l'alluminio, il vetro alle aziende che ne hanno bisogno. Così il prossimo inverno potremo indossare un maglione in pile fatto con la plastica del centro di recupero, le bottiglie di vino saranno state fatte col vetro messo negli appositi contenitori dai cittadini e così via. E sarà un vantaggio per tutti, per l'ambiente che non dovrà essere violentato, per la salute e anche per il portafoglio dei cittadini, per le aziende che pagheranno le materie prime di meno, per le aziende di riciclo che questo lavoro certo non fanno gratuitamente. Ovviamente questo non basta, perché la vera soluzione è quella di usare meno rifiuti possibili, quindi di ridurne la quantità alla fonte. Per fare questo occorre che tutte le parti in causa si mettano d'accordo. Bisogna che le aziende producano solo merci che si possano riciclare, che le istituzioni varino delle leggi opportune, che le amministrazioni controllino che la filiera del riciclo funzioni. Purtroppo da noi sono proprio le amministrazioni a gestire le società per azioni che controllano gli inceneritori e quindi hanno scarso interesse a seguire questa strada. La strategia così delineata ha un nome, si chiama strategia rifiuti zero, che non vuol dire che non si produrranno più rifiuti, che è una cosa impossibile, ma solo che non ci saranno più rifiuti da mandare in discarica o negli inceneritori e che queste strutture così dannose non avranno più senso di esistere. Molti comuni anche in Italia hanno adottato questa strategia e stanno mettendo in campo le iniziative per attuarla entro il 2020. Prima di finire solo due dati. Il costo del conferimento di una tonnellata di rifiuti separati al centro di riciclo di Vedelago è 3 volte inferiore rispetto all'inceneritore ed è la metà rispetto a quello che si paga per la discarica. La creazione di posti di lavoro è enormemente maggiore, 20 volte di più se confrontiamo l'inceneritore di Padova e il centro di riciclo di Vedelago, per prendere due realtà vicine a noi. Come detto, lo strumento è la raccolta differenziata spinta. Legambiente ogni anno stila la classifica dei comuni ricicloni, quelli cioè che mettono in campo le iniziative migliori per ottenere una più alta percentuale di separazione. Da noi ci sono realtà come Ponte nelle Alpi, che da 3 anni vince questo contest, che arrivano a superare il 90%. Molti comuni del Veneto non superano abbondantemente il 70 o anche l'80%. Si tratta tuttavia sempre di comuni medio-piccoli. Dall'elenco le città come Padova o le grandi città come Roma sono completamente assenti. Ed è così trappelata da parte di una informazione infingarda l'idea che una strategia che abbia la sua base una raccolta differenziata spinta non si possa fare nelle città. Adesso io vi lascerò ascoltare un pezzo di una trasmissione di Rai 3, presa diretta, con Riccardo Iacona. È stata messa in onda circa un anno fa, ma è attualissima. Ci racconta di come l'amministrazione di San Francisco stia per realizzare l'obiettivo rifiuti zero entro il 2020. Durante questo pezzo ascolterete anche il sindaco di Roma, ancora per poco, Alemanno, e lui farà delle dichiarazioni che sono senza alcun senso. Vorrei ricordare che mentre San Francisco, che conta circa 1 milione di abitanti, ricicla, attenzione, non raccoglie, ricicla l'80% dei rifiuti, di tutti i rifiuti, anche quelli non differenziati, Roma è una delle città in cui la raccolta differenziata non riesce a decollare ed è ferma da tempo attorno ad un valore che supera di poco il 30%. Lo stesso discorso vale per Milano e per moltissime altre città italiane. C'entrano sicuramente le politiche ambientali del nostro paese, spesso del tutto assenti, ma anche l'incuria dei cittadini che, in quanto a disinteresse e menefreghismo, non sono davvero secondi a nessuno. Ed ecco ora l'audio della trasmissione. Ho eliminato alcuni pezzi in cui era importante il filmato, ma credo che il quadro che se ne ricava sia decisamente interessante.
I detrattori della raccolta differenziata, quelli che ogni volta che se ne parla storcono la bocca, quelli che pensano che i comitati dei cittadini lottano contro discariche e inceneritori solo perché non vogliono l'immondizia sotto casa, sostengono che la raccolta differenziata spinta non si può fare in città come Roma, si può fare solo in piccoli comuni. Ebbene, non è vero, perché a San Francisco si fa la raccolta differenziata al 78% e senza inceneritori. Nel bellissimo palazzo che è la sede del comune di San Francisco in California è in corso un'importante riunione della commissione del comune, incaricata di studiare un nuovo progetto di legge che impone alle industrie che producono buste di plastica di farle riciclabili al 100% e ai punti di commercio, supermercati, bar e negozi di utilizzare solo quelle.
A San Francisco siamo riusciti a diminuire del 18% l'utilizzo di buste di plastica, ma sappiamo che possiamo fare meglio.
A parlare adesso davanti ai 3 membri della commissione e ai cittadini che sono venuti è un tecnico della Recology, la società privata che raccoglie e tratta l'immondizia per conto del comune di San Francisco.
Le buste di plastica continuano ad essere un grosso problema nel trattamento dei rifiuti. Si impigliano continuamente nei macchinari che utilizziamo per separare i rifiuti. Non solo, le buste di plastica che comunque passano provocano un abbassamento del valore della carta che ricicliamo, perché la carta si contamina con la plastica. Quindi siamo fieri e contenti che San Francisco adotti questa ordinanza e siamo contenti di poterla sostenere.
E adesso è il turno dei cittadini.
Sono un elettore che vive nel distretto numero 7. Sono un padre, faccio surf e ho una piccola organizzazione no profit. Usciamo frequentemente sulle spiagge e spesso dobbiamo ripulirle. Sono stanco di vedere buste di plastica sulle spiagge, nelle strade, nel mio quartiere. Quest'ordinanza è davvero necessaria.
Mi chiamo Lauren Winner e questo è mio figlio Jackson, ha 6 mesi. Non lo faccio solo per noi, ma per la generazione che verrà. E lo faccio per i nostri figli. Grazie.
Contemporaneamente all'importante sessione che abbiamo appena visto, davanti al Comune, l'assessorato all'ambiente ha organizzato una conferenza stampa per giornali e televisioni. A parlare è Melanie Natter, l'assessora all'ambiente del Comune di San Francisco.
Qui a San Francisco, lo sapete, il nostro obiettivo è rifiuti zero, zero immondizia. E stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo nel 2020. Significa che nel 2020 San Francisco non manderà più niente in discarica. E la buona notizia è che San Francisco è già avanti su questa strada, perché nel 2010 siamo arrivati al 78% di riciclo, compostaggio e riutilizzo di tutta la spazzatura. È veramente un bel risultato, un grande successo aver raggiunto il 78%. Riciclare conviene a tutti a San Francisco, anche ai cittadini. Meno butti in discarica, meno paghi. Se riduci quello che butti nella raccolta indifferenziata, hai un incentivo e paghi meno. Quindi riciclare non solo è un bene per l'ambiente, ma lo è anche per il portafoglio. L'ultima cosa di cui vi parlo oggi sono i posti di lavoro. La grande notizia è che con la raccolta differenziata al 78% a San Francisco abbiamo creato più di 500 posti di lavoro con il nostro programma di riciclo e riutilizzo. Qui noi riusciamo a catturare il valore delle cose che buttiamo e questo è buono per l'ambiente, crea nuovi posti di lavoro, quindi stimola l'economia. E speriamo che tante altre città degli Stati Uniti e del resto del mondo si vogliano unire alla nostra strategia di rifiuti zero, immondizia zero.
Il quartier generale del progetto Immondizia Zero si trova alla periferia della città, dentro questi stabilimenti che occupano un intero isolato del quartiere. È qui dentro che la società privata Recology tratta l'immondizia di San Francisco.
Questo è il materiale che va nel compost, è solo per il compost.
Se Melanie Natter è l'anima politica del progetto Immondizia Zero, il signore che mi mostra i Depian è colui che l'ha pensato, organizzato e che lo coordina. Si chiama Jack Massey ed è un dirigente dell'assessorato all'ambiente. I comitati dei cittadini di Malagrotta e di Mezza Italia lo conoscono bene perché lo hanno invitato a venire in Italia 4 mesi fa. Jack Massey ha incontrato a Roma anche il sindaco Alemanno e il nuovo presidente dell'AMA Pier Giorgio Benvenuti, proprio per spiegare il modello San Francisco. E questa è stata la risposta del nostro sindaco.
Era già da molto tempo che in qualche modo l'obiettivo San Francisco era presente nella città di Roma. Abbiamo avuto modo di incontrare in passato il sindaco e di scambiare punti di vista e di indicare diciamo, da tempo questo obiettivo, questo modello per la città di Roma.
In quell'occasione Massey ha visto anche la discarica di Malagrotta.
Negli Stati Uniti ci sono delle regole molto ferree per l'isolamento delle discariche. Ma anche se tu le rispetti, seguendo le leggi dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, ci saranno comunque delle perdite. Le discariche sono delle bombe a orologeria.
Lo sono comunque, dice lei, cioè anche nel migliore dei casi.
Sì, sono delle bombe a orologeria, che dai rifiuti producono sostanze davvero tossiche.
E sono questi i contenitori che avete qui in California?
Sì, sono i Fantastici Tre, qui li chiamiamo così. Il primo, quello blu, raccoglie la carta, le bottiglie e la plastica, tutto qui insieme nel contenitore blu. Poi in questo verde ci va l'umido, i resti del cibo, l'erba tagliata, gli scarti del giardino, i rami e anche la carta che non può essere riciclata. Tutto il resto, quello che non può essere riciclato, va in quello nero.
E i cittadini sono bravi a fare la differenziata o fanno errori?
Stanno diventando sempre più bravi. Fanno degli errori, ma in percentuale è molto bassa.
Quanto bassa?
1-2% nel bidone verde di cose che non dovrebbero esserci dentro. Un po' di più in quello blu. Ma la contaminazione più consistente sono le buste di plastica, sia nel bidone verde che nel bidone blu. E quindi siamo davvero molto contenti di questa nuova ordinanza che ne riduce ulteriormente l'utilizzo. Questo per esempio è polistirolo espanso e non può essere né riciclato né può servire per fare compost. Questo, quando viene a contatto con il cibo, si sporca e non può essere riciclato. E sarebbe anche molto costoso da riciclare. E così abbiamo deciso di vietare l'utilizzo di contenitori come questo a San Francisco. Nessun ristorante può dare cibo in questi contenitori.
È contro la legge?
Sì, è contro la legge. I ristoranti possono usare solo contenitori come questo, da cui si può ricavare compost, o vaschette come questa, che puoi riciclare. Il polistirolo invece è realizzato con sostanze tossiche.
Deriva dal petrolio?
Dal petrolio, sì. E quindi è anche cancerogeno. Soprattutto quando viene a contatto con cibi caldi, può rilasciare sostanze tossiche, cancerogene. Questa invece è un'ottima alternativa al polistirolo. È uno stampo di fibra di carta e può essere riciclato.
Qui c'è quello che sta nel secchio nero.
Quello che va in discarica?
Sì.
Bob Besso, dirigente della Recology, ci mostra come viene lavorata l'immondizia di San Francisco. A cominciare da quel 22% che non viene riciclato. Prima di caricarlo sui camion che lo porteranno in discarica, fino all'ultimo, su queste linee, aiutati da questa lastra che vedete fa saltare l'immondizia, gli operai della Recology separano tutto quello che è ancora recuperabile. Legno, plastica, ferro, in modo da ridurre il più possibile la quantità di non riciclabile che finirà in discarica. Questi invece sono i camion che hanno raccolto i cassonetti dell'organico e infatti vedete sopra le migliaia di gabbiani. A farli volare e a tenerli lontano è stato questo falco che viene lanciato apposta.
So Sono oltre 600 tonnellate al giorno di cibo e di altri materiali compostabili che vengono da tutta la città.
Qui dentro?
Sì, e da qui poi li mettiamo su quei grandi camion che li portano nell'impianto, dove poi si farà il compost.
L'organico sta nell'hangar solo il tempo necessario per essere caricato sui grandi camion che abbiamo visto prima. Ecco perché qui dentro di puzza ce n'è pochissima. E questa è l'enorme isola ecologica che serve tutta la città di San Francisco. È qui che vengono i cittadini, ma anche le ditte che devono smaltire i rifiuti che hanno prodotto. A cominciare naturalmente da quelli che lavorano nell'edilizia. E poi tutti gli altri. Qui si ricicla tutto, persino tappeti e moquette.
Ecco, da questi ne facciamo di nuovi. Li trituriamo e poi li pressiamo.
E con questi vecchi divani che ci fate?
Li smontiamo tutti, pezzo per pezzo, e vendiamo tutto. La tappezzeria, il tessuto, le molle, il metallo che c'è dentro, il legno.
Ed è proprio nell'isola ecologica che viene trattato il polistirolo espanso, che assolutamente non può finire in discarica perché altamente cancerogeno.
Lo pressiamo, lì, dentro quella macchina. E il risultato sono questi blocchi. Poi li rivendiamo come materia prima.
In questo enorme hangar invece viene lavorata l'immondizia che finisce nel cassonetto blu, quello dell'immondizia riciclata. E la tecnologia che viene utilizzata è veramente semplice, ma molto efficace. L'immondizia appena arrivata finisce su questo nastro trasportatore. Questi rulli fanno la prima separazione perché la carta che è più leggera rimane sopra e prosegue il suo viaggio. Bottiglie e lattine cascano sotto e quello che non fa la macchina lo fanno gli operai a mano. Ecco le bottiglie di plastica. Ecco il vetro. Un magnete invece cattura le lattine e il ferro. E questo è il risultato di tutto il lavoro. Una montagna di carta pressata che esce già imballata da questa macchina.
Questa è carta bianca, quella che si usa per i documenti. Per ogni tonnellata di carta salviamo 17 alberi.
E quante tonnellate fate al giorno?
Facciamo 700 tonnellate di carta, quasi ogni giorno.
Altre tonnellate di alluminio.
È tutto alluminio che viene dalle lattine. Sono tra i 400 e i 450 kg.
Si vende bene?
Molto, molto bene. Costa caro l'alluminio, perché da qui ci fanno nuove lattine.
Quindi vendete carta, alluminio e poi?
Ricaviamo almeno una dozzina di altri materiali. 3 tipi di carta, 4 di plastica.
Come questa carta che vediamo, che adesso state mettendo sul container. E a chi la vendete?
Loro si rivolgono a dei broker internazionali per vendere le materie prime. Quella carta sta partendo per la Cina. La ragione per cui cerchiamo di riciclare il più possibile è che vogliamo risparmiare le risorse e l'energia che servono per produrre gli oggetti.
L'impianto di trattamento delle 650 tonnellate di organico che la città di San Francisco produce ogni giorno, la Recology l'ha costruito a 100 km da San Francisco, in aperta campagna. È una enorme compostiera grande 9 ettari. È qui dentro che l'organico diventa compost. Si ottiene mischiando erba, legno e tutto quello che resta della potatura dei giardini della contea con il cibo che viene da San Francisco. Una volta triturato, l'organico viene messo tra questi due tubolari fino a formare una piccola montagna. Le montagne rimangono così coperte da un telone di plastica per 45 giorni. Ed è qui sotto che avviene il processo di decomposizione delle sostanze organiche. Ed ecco il prodotto finale. Questo è quello che costa di più, $35 a tonnellata. Fa impressione pensare che questo, un mese fa, era cibo. Qui siamo nell'azienda agricola di Nigel e Lorraine Walker. 40 ettari di terreno e sopra hanno costruito questa incredibile casa ecologica.
Congratulations, eh? Mi chiamo Riccardo, ciao.
È stata Lorraine a volerla, dopo averla vista su internet. Dentro è molto spaziosa e soprattutto è a consumo energetico zero. Nigel e Lorraine coltivano soprattutto prodotti da orto e frutta, tutto biologico certificato.
Sono zucche per minestra, questa si chiama Red Curry. Ne coltiviamo diverse varietà. Questa, ad esempio, si chiama Acorn.
Bella.
Ti piace questa? Non è bellissima?
Sono 11 anni che Nigel e Lorraine utilizzano come fertilizzante per la loro terra il compost prodotto con il cibo di San Francisco.
Prima usavamo il compost prodotto dalle aziende aviarie, ma questo è meglio.
È meglio del letame delle mucche?
Sì.
Perché?
Perché contiene molti più elementi e soprattutto perché così non mi devo preoccupare che alle mucche possano aver somministrato degli antibiotici. Per questo preferiamo usare il compost che arriva dal cibo. È più sicuro per il nostro terreno. Tu stai attento a quello che metti in bocca, a quello che mangi. Io invece sto attento a quello che finisce nella mia terra, perché la mia terra è la mia vita. Questa è la mia vita e devo prendermene cura, perché devo assicurarmi che sia in salute per le generazioni che verranno. È molto importante. I coltivatori italiani sicuramente capiranno di cosa parlo. La terra è la loro vita. Questo broccolo avrà questa grandezza la prossima settimana e sarà pronto per la raccolta. Qui lo chiamiamo romanesco. È bellissimo, vero?
San Francisco è più complicata di Roma, perché ci sono edifici di tutti i tipi, dai grattacieli della City, ai palazzi a 5-6 piani, fino alle villette unifamiliari. Eppure qui non ci sono 5 sistemi diversi di raccolta differenziata come da noi, ma solo 3. Questo è quello che serve la stragrande maggioranza delle case di San Francisco, dove vivono una o più famiglie. E qui a comandare sono i Fantastici Tre. La gente li lascia fuori sulla strada e passa il camion a ritirarli. La raccolta si fa la mattina all'alba, di modo che l'immondizia raggiunga il più presto possibile gli impianti di trattamento che abbiamo appena visto. E anche perché non rimanga in mezzo alla strada, come purtroppo succede da noi. I camion, vedete, non sono enormi, così che possono entrare dappertutto. E dove non arriva il camion, arrivano gli uomini a piedi. Da dove arriva in bicicletta? Dal lavoro?
Sì, dal lavoro.
La signora Gail Brownell abita in questo grattacielo al 10° piano. Il palazzo è stato costruito di recente, nel 2009.
Questo pavimento è stato realizzato con vetro riciclato, guardi com'è lucido, bello, no?
Nei grattacieli la raccolta differenziata si fa così.
Questo è il locale dove gli inquilini scendono dagli appartamenti e portano il compost. Poi ad ogni piano abbiamo un locale rifiuti che funziona così. C'è una luce verde che, se è accesa, ti dice che puoi buttare. E con i tasti selezioni quello che hai intenzione di buttare. Lattine, plastica, vetro. Questo per l'indifferenziata e questo per la carta. Quindi se abbiamo da buttare plastica, lattine o vetro, schiacciamo questo bottone. Lo sportello si apre e... Il motivo per cui devi selezionare e aspettare l'apertura dello sportello è che sotto il bidone selezionato si deve mettere in posizione.
E la gente è contenta di questo sistema?
Sì, anche perché i condomini si sono comportati molto bene e il condominio sta risparmiando. Paghiamo meno come tassa rifiuti, perché la tassa sui rifiuti viene conteggiata in base a quanto va in discarica. E quindi più ricicli e più produci compost e meno paghi. La spesa per i rifiuti è diminuita perché c'è tanta gente che ricicla.
L'appartamento della signora Gail Brownell è uno dei 269 di tutto il grattacielo. 269 famiglie che fanno la raccolta differenziata spinta tutti i giorni. E dalla sua finestra si vede la baia di San Francisco. Il contenitore dell'organico Gail l'ha voluto piccolo, così lo tiene pronto all'uso sul tavolo della cucina.
Guardi questo sacchetto. È fatto di resina di mais, completamente biodegradabile. E lo produce un'azienda italiana, la Novamont.
Venite, vi faccio vedere il nostro tetto verde, perché noi abbiamo le piante che crescono sul tetto. Questo permette alle piante di assorbire l'acqua quando piove e mantiene il tetto più fresco.
Quello che avete visto a casa di Gail succede in tutti i grattacieli di San Francisco. Poi ci sono le decine di migliaia di bar, ristoranti, negozi e fast food della città. Qui siamo nell'antico molo di accesso a San Francisco, oggi trasformato in un grande mercato coperto. I Fantastici Tre sono dappertutto. E nei bar e ristoranti la plastica è bandita, sostituita dai contenitori fatti di mais, biodegradabili.
Ne stavamo parlando anche noi. Sono felice che ci siano così tante cose biodegradabili.
Allora la vita può essere migliore.
Sì, esatto.
Anche il mondo.
Esatto.
Prima di lasciare San Francisco ho voluto di nuovo incontrare Jack Messi nel suo ufficio all'assessorato all'ambiente per fargli questa domanda. Perché nel programma Immondizia Zero di San Francisco non sono previsti gassificatori, termovalorizzatori o inceneritori?
Il problema dell'inceneritore è che è una tecnologia davvero inquinante. Tu prendi tutti questi materiali di ogni tipo, li bruci e produci delle emissioni. E anche se non le mandi nell'atmosfera, le raccogli comunque nelle ceneri. Ceneri che sono tossiche e che poi devi mettere da qualche parte. Il problema più grande è che, in definitiva, si tratta di uno spreco di risorse, uno spreco di soldi, uno spreco di energia. E questo perché c'è così tanta energia utilizzata per produrre gli oggetti che buttiamo, che se termini il ciclo così, ad ogni tonnellata di rifiuti corrispondono 70 tonnellate servite per produrre quegli oggetti. E quindi, se prendi una tonnellata di materiale e la bruci, è come se bruciassi anche tutto il resto. E quando ritorni al negozio per comprare altri prodotti, quei prodotti allora non possono essere stati fatti con materiali riciclati, perché tu li hai bruciati. E quindi li avrai fatti togliendo altre risorse alla terra, alberi, estraendo petrolio. Invece se tu riusi, ricicli o riduci la quantità di rifiuti, tu salvi anche molto di più di quelle 70 tonnellate. Quindi hai molta più energia e molte più risorse se recuperi quello che c'è negli oggetti invece di bruciarli. L'altro fattore è che l'incenerimento è molto costoso. Si spendono centinaia di milioni di dollari o di euro per costruire una tecnologia che per funzionare ed essere economicamente vantaggiosa deve essere finanziata e deve avere un flusso di materiale garantito. Quindi quando scegli di fare un inceneritore, scegli anche quanto poco vuoi riciclare o fare compost, perché devi in qualche modo dar da mangiare alla bestia.
Perché l'inceneritore ha sempre bisogno di rifiuti per alimentare l'impianto.
Esatto.
Ascoltando le note di questo bellissimo blues di Eric Clapton, Leila, noi chiudiamo la trasmissione di questa sera. Vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica ancora sabato pomeriggio, un po' prima delle 3, e sarà disponibile in podcast tra un paio di giorni. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre qui sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Ma questo succederà tra 7 giorni. Intanto non cambiate frequenza, non cambiate canale, rimanete sintonizzati su Radio Cooperativa per godervi le trasmissioni che seguono. Da Mario un affettuoso saluto a tutti, alla prossima. Darling, please, Leila.
Mm-hmm.